Arte Libro 2007, l'esperienza artistica come avventura cognitiva. Questo è Ugo Morelli.
L'obiettivo che vorrei conseguire insieme è allo stesso tempo ambizioso e semplice. Mi piacerebbe, sfruttando in particolare gli esiti di un lungo lavoro di carattere sperimentale, basato sull'approccio tipico delle scienze cognitive, fare un ragionamento sui paesaggi mentali del fruitore, parola che può essere più o meno piacevole, ma che comunque indica il complesso processo di accoppiamento fra un individuo e una situazione che dà vita all'esperienza estetica secondo le vie che Mazzeo già indicava. Quindi quello che a me importa, e di questo vorrei farvi partecipe, non è tanto che cosa dovrebbe essere l'esperienza estetica, perché questa è una riflessione molto importante, di carattere storico, filosofico, morale. A me interessa, se volete un po' crudamente, cercare di capire di qualcosa di più di che cosa è l'esperienza estetica. E da questo punto di vista siamo di fronte a un paradosso. Da un lato ci scopriamo profondamente ignoranti quando ci poniamo questa domanda in modo radicale e dall'altra ci sentiamo molto fortunati perché per certi aspetti è la prima volta che attacchiamo questo tema. Interessante riflettere sul perché ci arriviamo solo adesso e perché arrivandoci solo adesso a sostenere che è necessaria una teoria del fruitore secondo le prospettive di una scienza naturale. Quindi è necessario riportare all'esperienza strettamente umana questa vicenda. Ancora adesso noi avvertiamo una serie di resistenze che rispondono più o meno in termini di senso comune a espressioni di questo tipo. Ma come? Adesso ci volete spiegare anche questo? Ci togliete anche questo aspetto? Come se per l'essere umano appropriarsi della dimensione naturale di un fenomeno fosse non una conquista ma una deprivazione. Allora, da questo punto di vista, l'avventura artistica è un'avventura eminentemente umana, ma in senso radicale, nel senso che è nient'altro che, nient'altro e quindi soprattutto, un processo che è fatto delle proprietà emergenti della nostra competenza cognitiva e affettiva, quindi è legato alla combinazione fra gli aspetti neurofisiologici, gli aspetti relazionali e gli aspetti esperienziali umani. Ecco, sembrerà difficile accettarlo, però questo è un ostacolo molto importante, nel senso che il modo di leggere l'arte, il modo di intenderla, come cercherò di argomentare fra un momento, quando voi lo studiate nel senso comune, trovate che è profondamente annebbiato da considerazioni non solo verbali, ma soprattutto implicite e tacite del tipo l'arte è qualcosa di più, l'esperienza artistica è qualcosa di straordinario e di eccezionale e cose di questo tipo. Quindi il primo problema che si pone, volendo studiare scientificamente questa questione, è una sorta di scoperta dell'acqua calda. Cioè dire che l'esperienza estetica è un'esperienza naturale sembra affermare una cosa molto difficile, ma la domanda è ma che cos'altro dovrebbe essere? Riprendendo Michel de Montaigne, nulla di ciò che è umano mi è estraneo. E quindi da questo punto di vista cerchiamo di capirci un po' meglio. Diceva Vallora, introducendo prima, sul senso di questo nostro forum, poteva essere interessante non dimenticare questo aspetto, quello cognitivo. Ecco, mi diverto un po' a riprendere questa espressione che è interessante, no? Nel senso che uno dice ma guarda un po', ci occupiamo di esperienza estetica, ma diamo anche un'occhiata dalle parti della mente di chi fruisce. Uno dice, ma scusate, ma finora cosa abbiamo fatto? Ma guardate, è la stessa cosa che accade nell'esperienza educativa. Nel senso che noi abbiamo tutta una tradizione secolare, millenaria, che si occupa di pedagogia, cioè delle modalità più opportune, che sono soprattutto moralistiche, per insegnare. E solo da un po' di tempo, allora citava alcuni autori importanti, cominciamo a chiederci, ma chi apprende? Come apprende? Altra cosa sarebbe fondare un processo educativo sull'apprendimento, che invece fondarlo sull'ammoralismo dell'insegnamento. Ma c'è un grande cammino da fare. In questo grande cammino da fare qualcosa piano piano veniamo capendo. Quel poco che andiamo capendo ci dice che questa immagine prototipica o idealtipica, per dirla con Weber, dell'uomo solo di fronte ad un'opera che accoglie la sua incontenibile aura e quindi rimane, come dire, attonito, è un'immagine storica, costruita da noi, che merita di essere passata alle trafile dell'analisi, e non solo alle trafile dell'analisi di 50 anni di colonialismo cognitivista, come giustamente Mazzeo, non è una sua espressione, ma era implicito nel suo ragionamento, ci segnalava, ma all'interno di una prospettiva nella quale veniamo scoprendo che la mente umana è relazionale e diversamente non è, ed è incorporata e diversamente non è. Quindi vi chiederò di uscire da una visione mentalista del processo di fruizione, da una visione solitaria del processo di fruizione e soprattutto da una visione che esclude la complessità incorporata e inculturata del processo di fruizione. L'esperienza estetica è un'esperienza costitutiva dell'esperienza umana, che poi in certe circostanze, in certe epoche storiche, non è mica sempre stato così, raggiunge quel picco che noi chiamiamo arte. Ma noi, da pochissimo tempo, è un tempo brevissimo quello dal quale facciamo esperienze simboliche. Sappiamo molto poco, ma non sono più di 40.000 anni. È un tempo brevissimo quello in cui chiamiamo arte cose che sono presenti intorno a noi, pensate all'arte classica, ma che chi ha costruito non chiamava affatto arte, né considerava tale. Quindi stiamo parlando di un'esperienza recente, nel senso che è il risultato di un processo di costruzione a sua volta cognitivo e affettivo, che va capita. Allora, per cercare di dare un piccolo contributo a questa comprensione, io ho fatto un piccolo esercizio che riporta i risultati delle ricerche in corso, non solo nostre ma anche di altri. Ma chi è il fruitore d'arte? E allora vi prego di tollerare insieme a me un piccolo ragionamento dicotomico. I ragionamenti dicotomici sono sempre un po' mortificanti perché sembra che il mondo sia bianco e nero, però aiutano un po' a semplificare e soprattutto a non perdere tempo. C'è una prospettiva molto affermata, presente nel senso comune, che ci dice: il fruitore d'arte è un individuo, tutto spirito e ideali, senza corpo. L'arte stessa ha un'origine spirituale extracorporea. Se voi analizzate il senso comune, voi trovate molto tenacemente presente questa prospettiva. I risultati della ricerca ci dicono, quei pochi risultati a cui facciamo riferimento, ci dicono una cosa importante che riprendo fra un po'. Però anche qui c'è un caveat. Da un po' di tempo noi sentiamo parlare, a proposito di questi temi, di neuroestetica. Allora che cosa succede? Quando io andavo alle scuole elementari, in terza in particolare, c'era un libro di lettura che conteneva un racconto che si chiamava Troppa grazia Sant'Antonio. La storia è molto semplice, c'era un individuo basso di statura che voleva salire su un asino, il quale era troppo alto per lui. Rivolgendosi a questo santo, appunto Sant'Antonio, fa una prece dicendo: mi aiuti per favore a salire sull'asino. Dopodiché salta facendo un salto troppo grande, diciamo così, e finisce per terra dall'altra parte. Spesso alla scienza accade questo. Noi abbiamo continuato a dire che c'era una visione troppo spiritualista dell'arte, troppo mentalista. Arrivano le neuroscienze e ci dicono: il neurone X situato nel gruppo neurale Y sulla base dell'ipotalamo sinistro di Ugo Morelli sta vedendo in questo momento gli affreschi che sono presenti nella sala del Carracci. Non c'è niente di tutto questo, ovviamente. Il mio neurone è una piccola sostanza grigia che interagisce con gli altri e pulsa come gli pare. A lui, di me, non gli importa assolutamente niente. Perché avvenga il processo di accoppiamento tra me e quello che mi circonda in questa stanza, c'è bisogno di qualcosa di più complesso di quanto piacerebbe a noi. Allora, tutto spirito ideali senza corpo, l'arte stessa ha un'origine spirituale contemporanea, extracorporea, scusate, si può forse reinterpretare così. Noi siamo portatori di una mente incorporata in un corpo in movimento che crea il senso dell'opera plasticamente mediante accoppiamento strutturale, affettivo e cognitivo con essa. Da questo punto di vista, questo processo di accoppiamento è imprevedibile. Per quanto possa dispiacere a Vallora e anche a me, che i nostri bambini vengono portati nella sala dove sono situate le sedie appese al soffitto, quello che accade lì è comunque un'esperienza estetica. Quello che noi dobbiamo discutere è qual è il senso di quell'esperienza estetica. Perché? Perché noi esseri umani siamo sense maker non per scelta. Noi esseri umani siamo sense maker perché siamo sense maker, punto. Non possiamo non dar senso a quello che accade. E quindi dobbiamo agganciare il picco dell'esperienza estetica, in particolare dell'aspetto artistico dell'esperienza estetica, a questo processo distintivo della specie che è dare senso. Noi smettiamo di dare senso quando non viviamo più. Quindi il problema non è se diamo senso o no, ma quale senso diamo. Passiamo al secondo punto di questa domanda fondamentale: ma chi è il fruitore d'arte? Beh, secondo la tradizione tacita, implicita e molto acclarata, è uno in grado di calcolare e scegliere razionalmente le proprie preferenze, capace di programmare le scelte senza essere influenzato dall'ambiente e dalle prevalenze del gusto. Beh, lo studio sperimentale ci dice che questo non esiste. Questo animale umano che raggiunge questi breakdown affettivi e cognitivi che ci portano a sentire l'arte è un animale emozionato e intuitivo, in cui le scelte e le preferenze non sono affatto corrispondenti a una razionalità olimpica, ma dipendono dalla complessa dinamica dell'emergenza del significato. E questa emergenza del significato è sostanzialmente imprevedibile. È forse per questo che gli incubatori di cui si parlava prima non hanno poi tutta l'efficacia che si vorrebbe che avessero. In terza istanza, un altro, diciamo così, sancta sanctorum dell'immagine classica del fruitore, che voi trovate molto presente anche nella critica d'arte, è quello per cui il fruitore, la mente del fruitore, sarebbe una mente raggiunta e istruita dall'esterno, quindi in grado di recepire segnali estetici provenienti dal di fuori. Beh, anche qui la cosa è molto interessante, perché si basa sulla vecchia tradizione, purtroppo molto presente anche negli ambienti didattici, che la mente umana sia una mente istruzionista. Non esiste una mente istruzionista. Esiste una mente che si accoppia con l'ambiente selezionando i segnali, come sappiamo molto bene noi che insegniamo quando non riusciamo a ottenere l'attenzione. E i segnali sono il risultato di processi contemporaneamente neurofisiologici e fenomenologici, soprattutto altamente imprevedibili. Bene, un'altra questione che riguarda questa mente del fruitore è il fatto che questo fruitore sarebbe illuminato da una spiritualità superiore ed eccezionale rispetto alla norma, dotato di originalità. Beh, non c'è nessuna originalità. Ad ogni osservazione, ad ogni sperimentazione in questo campo, noi ci troviamo di fronte a che cosa? Al fatto che esiste un'originarietà come tratto distintivo caratterizzante dell'esperienza estetica e che questa esperienza non ha niente di speciale. È semplicemente il risultato di un processo elaborativo di conflitti estetici originari che si basano su esperienze primordiali dalle quali si genera quella differenza tra il bambino e lo scimpanzé che Mazzeo ha indicato così bene e che per quello che ne sappiamo fino a oggi è riconducibile a che cosa? È riconducibile allo stato di mancanza originaria che viene elaborato attraverso vie affettive e porta ad essere noi animali dotati di coscienza di secondo ordine, cioè non solo capaci di sentire ma di sentire quello che stiamo sentendo, ed è questo che ci interessa, dotati di linguaggio verbale, quindi in grado di costituire comunità di parlanti che creano una semiosi e soprattutto dotati di sense making. Per quel poco che ne sappiamo, l'esperienza estetica, per essere compresa per via naturale, deve essere agganciata a queste questioni. Diversamente noi continuiamo a parlare di questa esperienza come se fosse qualcosa di esterno alla nostra dimensione evolutiva. E soprattutto è necessario riappropriarsi di questa questione immaginando che qualora giungessimo ad una verosimile comprensione della dimensione naturale dell'esperienza estetica, noi non avremmo portato a casa una perdita, noi avremmo portato a casa una grande conquista, che è quella della riappropriazione di una delle nostre più specifiche possibilità, quella di istituire una discontinuità rispetto alle semiosi dominanti. Lo dico in un modo, spero, un po' meno criptico, che è poi l'ultimo aspetto del ragionamento del mio collega, cioè quella di domandarci e cercare di capire perché a un certo punto, all'interno di una semiosi che domina e che sembra oppressiva, soprattutto quella del nostro tempo, in cui sembra che noi non abbiamo più neanche la possibilità di istituire una discontinuità rispetto all'ordine costituito, a un certo punto questo ordine viene rotto. Bene, è su questo punto che voglio richiamare l'attenzione per concludere. Perché uno potrebbe domandarsi, ma se stiamo rivedendo la teoria della mente del fruitore, quali sono gli effetti che questa teoria della mente del fruitore produce a livello di esperienza estetica? Beh, noi sappiamo che una delle difficoltà maggiori della nostra specie è quella di riuscire a vivere le emozioni. Noi abbiamo con le emozioni una relazione particolarmente impegnativa e soprattutto abbiamo, la storia dell'uomo potrebbe essere scritta come una lunga serie di dispositivi messi in atto per evitare le emozioni, cioè per evitare di assumerci la responsabilità di viverle. Ebbene, l'educazione a tollerare le emozioni e soprattutto l'educazione a tollerare l'ambiguità può ricevere da una maggiore consapevolezza di che cos'è l'esperienza estetica nella vicenda umana, che non è ovviamente quella di far vedere un quadro a qualche marketing manager perché così poi vende meglio, vorrei essere capito, ma quella di riuscire a comprendere qualcosa di più del nostro mondo interno potrebbe portarci a degli esiti particolarmente interessanti. Ve ne indico solo uno. Una delle difficoltà più grosse di Homo sapiens, in particolare presente nel nostro tempo per la dimensione sociale in cui viviamo, è quella di riuscire ad essere soli in presenza d'altri. Noi dobbiamo alla capacità di essere soli in presenza d'altri una delle nostre caratteristiche distintive, specie specifiche più importanti. Questo oggi storicamente e socialmente è sempre più difficile. Bene, la possibilità che l'esperienza estetica ci dà di riconoscere che cosa sentiamo in una situazione che si proponga come connessione tra noi e il mondo esterno, come aistanomai, credo che vada recuperato il significato originale di questa parola, beh, è una delle cose che attraverso un appropriato lavoro di educazione alle esperienze estetiche, a vivere un'emozione estetica, si potrebbe ottenere, a patto che si parta da una visione naturale della mente del fruitore che lo riporta sulla terra dove è nato, dove vive e dove muore. Grazie. Thank you.